Siamo tornati in diretta sempre nel pomeriggio di Maracanã. Solo un chiarimento che voglio ad un nostro ascoltatore, no? Dice: ogni volta che parla Marco delle partite europee tende sempre a banalizzare gli avversari. Io non banalizzo nessuno, anche perché grazie a Dio per tanti anni ho commentato e visto le partite in Europa. Io non banalizzo niente, ma se a voi sta bene che l'Inter con Shakhtar e Borussia Mönchengladbach, che è ultimo in classifica e rischia di non passare il girone, state voi banalizzando l'Inter. Io no, perché lo Shakhtar l'hai preso a pallonate l'anno scorso. Quest'anno, se sei ultimo, evidentemente ci sono delle problematiche, quindi auguriamoci che contro il Real Madrid, come ha detto Conte, non c'è via di scampo, quindi deve arrivare un risultato positivo, perché ripeto, in questo girone pensare di finire ultimi e voi dite che banalizziamo gli avversari, io farei una domanda. Poi addirittura prima ho sentito di meglio uscire addirittura dalla competizione, no, non fare nemmeno l'Europa League, perché no, così ci si concentra sul campionato. Per me questa è una mentalità perdente. Io mi auguro che non ci sia un pensiero di questo tipo e mi rifiuto di pensare a una cosa del genere. Quindi lasciamo, insomma, pensare l'Inter ultimo, che c'è questo rischio. Questo girone che sia più difficile, sì,
di vincere,
che sia più difficile di quello della Juve, ok, ma arrivare ultimi, io non so che cosa. Ci sono già gli ospiti, sono tutti pronti. Sentiamo al volo che cosa ne pensano. Proprio al volo,
diamo il benvenuto a Dario Canovi.
Ciao Dario,
buongiorno.
Buon pomeriggio.
Ciao Dario, ben trovato.
Salutiamo anche Ricky Buscaglia, Dozon.
Hai sbagliato il nome, però hai indovinato da solo. Ha fatto un macello, Ricky, perdona.
Io una cosa posso fare bene, due no.
Ciao ragazzi.
Ciao, perdonala. Dai.
Meno male che adesso c'è Marco Evangelisti del Corriere dello Sport.
E qua ti sei salvata, dai, va bene, ti sei salvata. Marco.
No, Marco, ti ho nominato.
Buon pomeriggio.
Sì.
Ciao,
per il tuo editoriale di ieri che mi è piaciuto tantissimo, quindi volevo farti i complimenti.
Bene.
Grazie, mi confondi, ma va bene, accetto i complimenti volentieri.
No, vabbè, cioè, eri tu.
Ieri,
no,
sì.
No, mi confondi nel senso che mi imbarazzi.
Ecco, imbarazzato. Si è voluta salvare dopo l'intervento, dopo la presentazione di Buscaglia, dai. Va bene.
Avessi detto chissà che, ho detto Ricky.
Allora, sentite, proprio al volo, voglio farvi un giro su Conte, poi un giro su sugli allenatori Conte, Gattuso e anche Fonseca con voi tre. Però facciamo un giro velocissimo. Allora, si parlava prima abbiamo sentito la conferenza stampa, Conte ha detto chiaramente non c'è via di scampo, partita difficile, ma dobbiamo praticamente vincere, non c'è via di scampo. Se possiamo, come ha detto, aspetta, me lo so scritto, perché
se vogliamo possiamo.
Mi stai rimbambendo la tua presenza. Allora,
la malattia.
Allora, un giro su Conte, che ne pensate, insomma, anche di questa, diciamo, partita, così, perché prima si è instaurato così un po' il dibattito su questo girone difficile, ok, però l'ultimo posto in classifica non penso che qualcuno se lo sarebbe immaginato inizio Champions League, no? Ricky, parto da te.
No, nessuno se lo sarebbe mai immaginato, però se c'è una stagione in cui i nomi delle squadre vanno un attimo prese con le dovute cautele, forse è proprio questa stagione, che continuo a ribadire, è una stagione Covid. Le vere sorprese sono Gladbach su tutte all'interno del gruppo, e lo Shakhtar, che gode ancora di quei tre punti presi a Madrid alla prima. Non valutare adeguatamente queste due formazioni, ho seguito il tuo ragionamento, significherebbe un po' banalizzare l'Europa, però ecco, il Real Madrid non è il Real che fa paura. Questo bisogna essere chiari.
È vero, anche all'andata non faceva paura.
Anche all'andata secondo me è un 2-2 che l'Inter butta via per un errore collettivo. Su un'aggressione oltretutto di una palla nella metà campo avversaria, quindi poi l'abbiamo analizzata più volte quell'azione, però si conferma, questa è una manifestazione dei dettagli, però ecco, se c'è un momento storico in cui il Real può essere aggredito, questo è quel momento storico.
E vado da Dario Canovi.
Beh, quello che ha detto l'Angelista secondo me è giustissimo, fermo restando che questo punto non è un Real Madrid, è un Real Madrid, credo che sia quinto o sesto in classifica, e che stenta con tutti, per cui non è questo grande avversario. Io devo dire che l'altro giorno sentivo Marocchi intervistare Conte, e ho dato profondamente ragione a Marocchi. Cioè, mi sembra che l'Inter, quando viene lasciata libera, allora diventa una squadra pericolosa. Quando vuole applicare quello che Conte ritiene un bel gioco, lì sì, diciamo che si intoppa. E questo devo dare ragione a Marocchi. Conte si è incavolato, però a mio avviso aveva ragione Marocchi. È un Inter che vuole ragionare troppo, che vuole fare troppo il bel gioco, e non ci riesce a farlo, perché secondo me non è quello il modo di fare il bel gioco. E l'Inter, quando invece viene lasciata libera, allora fa 4 gol al Torino in 20 minuti, quando in 70 minuti aveva preso 2 gol dal Torino, che in fatto di gol non è che sia poi un ire di Dio.
Marco Evangelisi.
È tutto vero quello che è stato detto, credo però sia anche necessario dire che questa è un Inter profondamente contiana, magari appunto non quando cerca di applicare pedissequamente in maniera un po' scolastica quelli che sono le idee di gioco di Conte, però è una squadra che intanto di Conte ha certamente lo spirito battagliero, e in più è una squadra molto fisica, fatta per schiacciare gli avversari, che ha i suoi momenti migliori proprio quando viene lasciata libera e quando forse non ha più niente da perdere. Quindi io penso che contro questo Real Madrid sa certamente portare a casa il risultato. Resta il fatto che la Champions League, anche nell'anno del Covid, anche in questa situazione particolare, resta una manifestazione di altissimo livello in cui fanno la differenza i particolari. Non si può mollare la concentrazione nemmeno un attimo, perché resti buggerato.
Che succede invece in casa Napoli? Un vostro pensiero, Gattuso, dopo la partita con il Milan, quello che ha detto nel post, questo sfogo, poi vabbè, qualcuno la società ha smentito, lui non è stato comunque tenero nel post gara, quindi qualcosa ha già fatto capire. Che succede? Riparto da Dario Canovi.
Quando Gattuso parla io lo ascolto con molta attenzione, perché reputo Gattuso uno dei giocatori e degli allenatori più intelligenti che abbia incontrato. Quello che ha detto evidentemente lo pensava, e secondo me ha ragione, anche se qualche errorino credo l'abbia fatto anche lui. Il fatto che abbia messo da parte l'M, a mio avviso non so quanto sia giusto. L'anno scorso, quando entrò l'Emme, il Napoli cambiò radicalmente risultati e gioco. Sì. È un equilibratore del gioco di cui il Napoli ritengo abbia bisogno.
L'anno scorso mancava lui, è arrivato e comunque il Napoli è cambiato, ha trovato equilibrio. E invece,
per questo dico, forse non ne farei a meno se fossi in Gattuso, ma non sono un allenatore, e poi Gattuso oltretutto è sul pezzo 24 ore su 24.
No, per carità.
No, però io mi sono posta la stessa domanda, Dario, proprio identica. Ti ricordi, ne abbiamo parlato ieri.
E vado da Marco Evangelisti.
Io sono d'accordo con Canovi quando dice che Gattuso è uno degli allenatori più intelligenti in circolazione in questo momento. Probabilmente è stato sottovalutato quando è arrivato, quando è passato, ha avuto la sua prima esperienza, quando poi è passato dalle giovanili del Milan alla prima squadra. Credo che si porti dietro un'immagine da medianaccio che intanto non era corretta nemmeno quando giocava, ma di sicuro non lo è ora che allena. Le società smentiscono sempre quando accadono questi momenti di tensione nello spogliatoio, ma di sicuro lui delle cose che non vanno le ha viste. Lui è appunto 24 ore a contatto con i giocatori, all'occhio lungo, sa vedere. Gli errori tattici capitano a tutti, ma io credo che il Napoli, se vuole ripartire, non possa in nessun modo prescindere dalle idee di Gattuso e soprattutto dalla presa che Gattuso ha sulla squadra e sullo spogliatoio.
Buscaglia
è uno degli allenatori non solo più intelligenti, ma molto tra i più sinceri davanti al microfono. Non sa fare Mourinho, non sa costruire strategie comunicative, parla di pancia da sempre così, e quindi non c'è tanto da interpretare quello che ha detto, è vero, punto. E però sta a lui rimediare. Se non è la prima volta,
è un problema più tattico, squadra... Righi? Oppure di personalità?
Temo addirittura più di feeling. Perché nel momento in cui lui attacca pubblicamente la sua squadra,
quindi tra giocatore e allenatore, pensi più un problema di rapporto tra giocatore e allenatore?
Non di rapporto, bisogna capire chi crede e chi non crede in determinate cose. Può capitare questo momento di appannamento a qualsiasi squadra, però tolto Napoli-Atalanta, che probabilmente è stato veramente un esempio iper positivo ma anche illusorio, il Napoli ha pochissimo da gli scontri diretti.
Esatto.
E quello la vera cartina tornasole è quella di una squadra che ha la legittima ambizione di stare stabilmente tra le prime quattro e magari anche qualcosa più in su. È un momento delicato, sinceramente, però mi meraviglia molto che un allenatore dica pubblicamente la mia squadra non gioca da squadra, e non lo faccia solo una volta ma due o tre, se non ho perso il conto. Però occhio, perché qui c'è il responsabile lui.
Certo.
Cioè, chi deve tirar fuori la squadra, la situazione?
Ma è stato il primo a dirlo lui,
sì,
comunque.
Sì. No, infatti
l'ha messo immediatamente.
Esatto, ma è quello che stavo dicendo all'inizio del mio intervento, è uno degli allenatori più sinceri. Ed è per questo che è apprezzabile al di là di tutto, come uomo anzitutto, ma anche come giornalista è bello avere a che fare con lui, perché non ti ingannerà mai, non venderà mai fumo negli occhi. La situazione è questa, e di conseguenza è ufficiale un momento delicato per il Napoli.
Ma voi, faccio una cosa, proprio un giro velocissimo, perché voglio toccare anche un altro due tempi prima di salutarvi. No, ma voi, visto che Conte ha parlato di una partita senza via di scampo, Gattuso abbiamo letto che addirittura potrebbe dimettersi se le cose non migliorano, eccetera, ma in caso di un eventuale risultato negativo del Real Madrid contro Real Madrid e del Napoli con la Roma, ad esempio, temete che possa succedere qualcosa in queste due situazioni, Evangelisti?
No, onestamente non credo, perché il Napoli, come dicevo prima, ha bisogno secondo me soprattutto di stabilità, e non credo con Conte, perché tutto sommato Conte ha messo su una squadra che sta lottando e molti considerano la favorita del campionato italiano, è all'inizio di un progetto, scusate la parolaccia, e quindi credo che comunque non sarà certo il risultato contro il Real Madrid a decidere del suo destino. Non penso, dopodiché nessuno di noi si meraviglia mai di quello che succede nel calcio.
Proprio, diciamo, un gesto clamoroso di uno dei due allenatori, no? Visto che così non, mi sembra poco pensabile.
Onestamente sì, non mi sembra che Gattuso sia uno che il molla così facilmente, e Conte penso che creda in questa squadra.
Canovi, anche tu sei dello stesso avviso?
Ma se Conte non se n'è andato l'anno scorso dall'Inter, non va più via dall'Inter. Voglio dire, lo dovranno cacciare a calci per andare, che se ne vada, per cui non credo che questo avvenga. Quanto a Gattuso, sì, sono d'accordo, Gattuso non è il tipo. Tendiamoci, ricordatevi una cosa, una delle discussioni più accese nella discussione del contratto di Gattuso con Napoli era il fatto che lui voleva essere libero, nel senso, Gattuso è tipo che se gli girano piglia e se ne va, se ritiene giusto questo, non per rabbia, ma perché ritiene di non poter trovare una soluzione a un problema che evidentemente esiste. Se capisce che i giocatori non credono in quello che lui fa, in quello che lui dice, io sono convinto che lui possa
addirittura fare una cosa del genere. Righi, c'è una domanda di
sono
Milo.
Sono due momenti in realtà diverse. Su Conte condivido, cioè lì si espone la società per Antonio Conte. Cioè, Antonio Conte è iperprotetto, quindi non penso che accadrà nulla, e non penso a gesti clamorosi di Antonio Conte. Credo invece che le voci che circolano su un Gattuso che avrebbe addirittura presentato le dimissioni, eccetera, siano mosse e orientate a dare un po' una scossa all'ambiente, e quindi non penso nemmeno che accadrà nulla lì, perché quello che doveva accadere è già accaduto.
Bene, bene, bene. Sentite, invece voglio chiedervi una cosa su Fonseca. Ho letto, correggetemi se sbaglio, chiedo anche a Marco Evangelisti conferma eventualmente, che il rinnovo di Fonseca Cinzia ha condizionato? Cioè,
al risultato ovviamente di rientrare in Champions. Zona Champions, sì.
Ma è giusto condizionare così un rinnovo a questo tipo di risultato un allenatore che comunque sta facendo vedere un miglioramento anche dal punto di vista del gioco? Cioè, vi chiedo questo, è giusto, pensando anche a quello che poi può essere la prospettiva, no? Canovi, parto da te.
Ma è chiaro che diciamo che gli allenatori dipendono dai risultati.
Ok, ok, però...
E debbono dipendere dai risultati, perché sennò se un allenatore...
Però mi sembra un allenatore che stia costruendo qualcosa, no? Cioè, nel senso, arrivare.
Ma evidentemente la società ritiene di avere una rosa da poter raggiungere quel risultato. Esattamente lo penso anch'io. Non dico che lo debba raggiungere per forza, ma sicuramente la Roma ha una rosa quest'anno che può rientrare nelle prime 4-5 squadre del campionato. Per cui.
No, perché mi sembra che su Fonseca c'è sempre un giudizio pendente. Io non riesco a capire veramente, faccio fatica a capire. Non voglio essere il difensore di Fonseca, però c'è sempre questo giudizio pendente. Deve dimostrare, deve fare, no? Perché vediamo Allegri, c'era un periodo. Non lo so, mi sembra un po' un giudizio severo, ecco.
Ma probabilmente hai ragione, però diciamo che è purtroppo il destino di ogni allenatore. Troppi allenatori io ho visto esonerati senza meritarselo o non confermati pur meritandoselo.
Marco Evangelisti?
Guarda, su Fonseca pesano due cose. La prima sono i risultati altalenanti della scorsa stagione. La seconda è il cambio di proprietà. È arrivata una nuova gestione che vorrebbe rimettere mano un po' su tutti gli aspetti del club, e l'allenatore è stato uno di questi. Fonseca sta andando molto bene, io apprezzo moltissimo il lavoro che sta facendo, finalmente vedo una squadra che ha un'identità, però bisogna anche tenere conto di una cosa, che per la Roma è molto importante centrare quest'anno l'ingresso in Champions League per permettere alla società, alla proprietà di portare avanti i suoi programmi. Credo anche, forse una mia idea un po' troppo originale, che Fonseca in questo momento sia aiutato dalla trasformazione generale del campionato italiano. Si difende meno bene, si segnano più gol, si gioca in generale più alti, e credo che questo tipo di ambiente favorisca le idee di gioco che ha Fonseca, il che porta anche a sfruttare meglio il potenziale della Roma, che è molto concentrato nella metà campo offensiva.
Buscaglia?
Guarda, poco altro da aggiungere, perché sono d'accordo praticamente su tutto, sia sulla tua sensazione che su Fonseca ci sia giudizio pendente, sia sul discorso relativo alla proprietà nuova e all'importanza un po' per tutte le squadre, ci metto anche il Milan ad esempio, di rientrare nel perimetro Champions League, cioè che c'è troppo divario nei guadagni tra un'Europa League e una Champions League. Quindi aggiungo soltanto una cosa: può essere per sbaglio l'anno buono in cui le italiane si ricordano che chi vince l'Europa League va in Champions League?
Ecco. Grazie, bravo. No, perché prima un tuo collega ha detto meglio uscire pure dalle girone e non andare a fare la Champions.
Tanto sai che arrivi in finale, se arrivi in finale la perdi.
Lascia perdere, va. Mentalità che non condividerò mai. Vabbè, comunque, prego.
E mi permetto anche di aggiungere, non è molto gradevole dirlo, che se vai molto avanti e arrivi in finale di Europa League, non fai i guadagni che ti garantisce la Champions League, però qualche cosa porti a casa.
Sì.
No, ma un'altra cosa da sottolineare di Fonseca è anche il passaggio del cambio di modulo, che non è una cosa semplicissima. Abbiamo visto tanti allenatori proprio non pensare mai a una cosa del genere, invece Fonseca lo fa, e lo fa anche molto semplicemente.
Sì, ma poi mi sembra uno che ha dato un po' un aspetto diverso al contesto Roma, proprio
come se l'avesse ripulita.
Nel presentarsi, non ti parlo di eleganza, è proprio nel modo, è uno che non parla mai degli arbitri, non si attacca mai a certe cose, cerca sempre di dare una spiegazione di campo.
Non si fa influenzare dall'ambiente.
Io me lo terrei stretto, devo dire. Vabbè, comunque, l'ultima e poi vi saluto. Caso Lazio, hai visto Peruzzi che succede lì? Cioè, dovrebbe essere un incontro tra Peruzzi e Lodito per chiarire, eccetera. la questione Luis Alberto, addirittura si parla di un interessamento dell'Everton di Ancelotti per il calciatore a gennaio. Come va a finire questa vicenda, Dario, che tu conosci molto bene le vicende romane come Marco Evangelisti, poi chiediamo un parere anche a Buscaglia e vi saluto. Che succede? Luis Alberto è ormai a tempo, va via a gennaio oppure a giugno? Che com'è qui la storia?
Io credo che, conoscendo lo Tito, non gliela perdoni facilmente l'uscita di dell'altra settimana, per cui
con destino segnato
sempre, bisognerebbe avere sempre quella famosa palla di vetro, perché che io ho richiesto al buon Dio da tanto tempo ma ancora non sono riuscito a averla.
Mannaggia.
Con lo Tito è così, con lo Tito è così, insomma. Però so anche che non è uno che perdona facilmente.
Ma Peruzzi rimane, secondo te?
Io mi auguro di sì, perché
è un
personaggio sottovalutato dal punto di vista dell'importanza. Invece nello spogliatoio conta molto. In società ritengo che sia un elemento equilibratore importante, ed è sicuramente uno che conosce molto bene e comprende molto bene la mentalità dei giocatori, e soprattutto dei giocatori importanti, perché questo è basilare.
Ma lui, tu ci credi che possa andare all'Everton? Squadra. Ci credi che possa andare all'Everton, Luis Alberto?
Sai, quando si muovono i club inglesi, signori, si muovono con armi pesanti.
Con i baiocchi.
È vero, è vero.
Questi arrivano col bazooka, non è che arrivano col fucile a piumini. Insomma,
con l'artiglieria pesante.
Quando vogliono un giocatore lo ottengono. Per il gioco di Ancelotti credo che sia non l'ideale, il super ideale.
Bene.
Sì. Io non dimenticherò mai che come ha giocato ad esempio Thiago Motta con Ancelotti. Insomma, sono quel tipo di giocatori che per lui sono indispensabili.
Buscaglia, e mi lascio Evangelisti. No,
sì, vabbè, guarda, come va a finire non ne ho la più pallida idea. Credo, cioè, se devo mettere la mia moneta, a gennaio non parte.
Bene.
Nemmeno di fronte ai bazooka, perché lo Tito ha resistito anche ai bazooka. Se si mette in testa una cosa, la fa. Quindi,
anche perché poi dovrebbe trovare un qualcosa di simile, ed è difficile, molto difficile.
Marco,
no, ma infatti credo che faranno di tutto per farla rientrare questa situazione. Poi ecco, magari si dovrà fare un approfondimento, non è questo il momento. Però sull'utilizzo dei social di molti calciatori,
guarda, lascia perdere
in generale,
sì, tutti
sono d'accordo.
La visione dei club non può essere compresa fino in fondo da parte dei calciatori.
No, ma veramente fanno dei danni clamorosi. Marco Evangelisti.
Ma io non ho mai capito perché i club non proibiscano certe, cioè, non lo mettono nel regolamento interno.
Alcuni sì, altri no.
Secondo me fanno molto bene.
Marco, e chiudiamo.
Guarda, io non sono convinto neppure io che alla fine Luis Alberto vada via. Anche perché il famoso cinismo di Lotito mi pare che negli ultimi tempi abbia perso colpi, è già per un paio di giocatori ha tardato a cederli e poi
ha
si è trovato l'anno dopo si è trovato l'anno dopo con una valutazione certamente inferiore, e forse a questo punto conviene tenersi stretti certi valori tecnici e far contenti anche i tifosi, piuttosto che andare a prendere cifre normali che magari si possono trovare in un'altra maniera.
Peruzzi rimane per te? Ricompongono questo rapporto? Che dici?
Guarda, io sono convinto che figure del genere siano importanti,
sì, pure
come diceva Canovi, negli spogliatori, quindi non vedo onestamente perché creare eccessiva confusione per non voler rimettere a posto certi rapporti che possono anche essere un pochino scheggiati, ma si possono riparare.
Bene, io ringrazio, è stato un bel momento con Righi Buscaglia, Marco Evangelisti e Dario Canovi. Un abbraccio,
ciao,
a tutte e tre, grazie.
Ciao.
Buon pomeriggio
ciao,
a tutti.
Ciao.
Grazie
ciao.
A tutti e buon pomeriggio.
Dimmi, Cinzia.
Molto saggi.
Molto saggi. Sì, molto saggi. Stai attenta. Ci fermiamo.